redigio.it e la storia continua. Ma com'è sporca questa città? È ora di fare piazza pulita. Strade tortuose, invase da escrementi e pattume, acque putride e stagnanti, odori nauseabondi. Contro il degrado urbano, i comuni intervengono con provvedimenti e prescrizioni e i risultati non si fanno attendere. In un giorno dell'anno 1337, forse attraverso un occhio della parete che consente al suo uscire da quella sala del Palazzo Pubblico di Siena, dove il governo della Repubblica gli ha appena commissionato la grande opera, il pittore Ambrogio Lorenzetti guarda la città che ha davanti e che deve apprestarsi a dipingere. Guarda fuori e scorge palazzi rosa, giallo ocra e grigio cenere, stipati al fluire di una irregolare processione di altezze e grandezze. Guarda e vede pietre e laterizi, merli e colonne, legnami che si fanno balconi, vuoti che richiamano loggiati. Guarda e vede dappertutto un'aria di festa e di animazione su cui aleggiano odori di insaccati, farine, agli, canfore, sentori di vino e di cuoio di cui sono impregnate le strade e le botteghe. Poi dopo aver attentamente osservato, si mise a dipingere il pittore Lorenzetti e dipingendo raccontò a modo suo quel che aveva visto, senza accorgersi che il sogno gli infiltrava nel pennello. L'immagine di una città alacre e sicura su cui si riverberava la bellezza dell'opulenza e della pace aveva lo stesso volto di quella che affollava giorno e notte i sogni dei governanti. La realtà poteva essere diversa. Come sporca la città. Il fossato a ridosso delle mura che Lorenzetti non ci mostra, ma che ha in molte descrizioni di città medievali, appare splendidamente colmo di acque limpide e popolato di pesci variopinti. E qui, del resto, quasi ovunque, il carbonarium, utilizzato come discarica di rifiuti, in mezzo alle erbacce e agli arbusti che vi piantano le loro radici e crescono immondizie ed escrementi umani ed animali. Le strade che a Lorenzetti appaiono tanto ampie da ospitare leggiadri girotondi sono molto spesso in realtà tortuose e strette, così strette e anguste che proprio a Siena, vicino alla via degli umiliati, quando i frati vanno a seppellire un morto devono abbassare la croce processionale se vogliono passare. E solo quelle maggiori sono lastricate. Quelle secondarie, non del tutto o non tutte, visto che a un certo punto si decide di provvedere alla loro selciatura, con la motivazione che esse, dato che non esunt siliciate, riversano sporcizia e fango, sozzura et lotum su quelle principali. Il passaggio urbano dell'Italia medievale è un passaggio ingombro di fanghi e di rifiuti. L'anarchia degli scarichi, l'assenza di pavimentazione, l'angustia delle strade, le latrine sospese nel vuoto, sono tutti elementi che contribuiscono all'accumulo incontrollato di ogni sorta di brutture e di fetori. Andreuccio caduto nel chiassetto. Le case o non hanno gabinetti o, se vi sono, sono strutturate alla maniera che ci descrive Giovanni Boccaccio nel narrare le disavventure di Andreuccio da Perugia, il giovane mercante di cavalli che, tenendosi a stento in equilibrio sulle assi delle loggette sporgenti che si aprono direttamente in un vicolo, un fossato, un cassetto deposito, finisce a causa del precario equilibrio per cadervi dentro. Laddove poi non esiste neppure questo rudimentale WC, la gente è costretta a evacuare fuori, dove capita, o più spesso nei canti oscuri, al riparo da sguardi indiscreti. E chi è impedito dal pudore a fare i propri bisogni all'aperto utilizza probabilmente dei vasi da notte, come il protagonista di una novella di Giovanni Sercambi, il Bertoldo, che fa il suo agio nella camera dove giace infermo, che poi costringono a scaricare liquami e quant'altro in strada, facendo precedere il getto da grida di avvertimento per rispetto dei passanti. Guarda, guarda, guarda! Ma ad aggravare le condizioni igieniche dell'ambiente concorrono anche altri fattori. È un traffico bestiale. E tanto per cominciare, nella città medievale la linea di demarcazione con la campagna non è tanto netta. Gli animali impiegati nei trasporti e le bestie d'allevamento si spartiscono gli spazi con l'uomo. Non capita solo a Montalieu, un piccolo comune, una piccola comunità catara arrampicata sui poggi dell'alta Ariège. Gli uomini e i maiali abitano insieme. Muli, asini e buoi trovano ricovero dentro l'abitazione insieme agli agnelli che vengono nutriti in casa e che uomini, anche infermi, dormono con le bestie forse per sfruttarne il calore. Anche in città vige, forse di poco attenuata, la stessa regola di coabitazione. Le mura di Ambrogio Lorenzetti, una quinta architettura che si sottolinea in continuo via vai di uomini e merci dalla città e dalla campagna, ci dicono esemplarmente quanto i due mondi penetrino uno nell'altro in modo proprio spontaneo. Accanto a donne, uomini e bambini, si aggirano per Siena non solo cani, gatti, uccelli, ma anche porci, animali da trasporto, asini, muli, cavalli e persino di allevamento, oche, pecore, galline. L'affresco è un caleidoscopio della presenza animale, offrendo una vivida immagine della grande varietà di bestie che si muovono sulla scena urbana. Asini, muli, carichi di mercanzie, greggi di pecore, cavalli, insomma. Uomini e animali in un transito continuo, assemblati nella quotidiana promiscuità. E in questa cornice la presenza più inquietante e ambigua è certamente il maiale. Branchi di suini che si aggirano per le strade di ogni città, di ogni villaggio dell'Europa medievale. Con quali conseguenze sullo stato igienico delle piazze e delle strade che percorrono? Beh, questo lo possiamo immaginare. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.